realtà l'omicidio di Belaid è arrivato al culmine di una ondata di aggressioni e di violenze politiche dirette contro vari esponenti dell'opposizione di sinistra e non, nonché varie sedi dei partiti di opposizione e anche del ricordo anche della più importante centrale sindacale tunisina che è l'UGTT, quindi in qualche modo era un omicidio politico aspettato, questo qui, prevedibile, tant'è vero che lo stesso Belaid l'aveva previsto, aveva denunciato i rischi che appunto questa ondata di violenza politica, i rischi per la transizione democratica in Tunisia, ed era stato, come io ho scritto in un paio di articoli recenti, era stato quasi profetico quando aveva detto: guardate, è arrivato il tempo delle liquidazioni politiche, delle esecuzioni politiche, e così è stato. L'omicidio di questo dirigente dell'opposizione di sinistra, anzi, per essere più corretti bisognerebbe dire, perché così la chiamano i tunisini, di estrema sinistra, dicevo, è stata preceduta recentemente da un altro omicidio politico avvenuto a Tataouine, quando un dirigente locale, questa volta di Nida Tunes, che è il partito neoburghibista, ecco, questo dirigente locale, Loftin Act, fu linciato a morte in maniera davvero feroce, linciato a morte a colpi di spranga e di martello da parte delle famigerate leghe di protezione della rivoluzione, che poi hanno finito per diventare di fatto delle milizie armate al servizio di Ennahda, al servizio del partito islamista, o quantomeno al servizio di una fazione del partito islamista, perché lo stesso partito islamista è spaccato. Per esempio, la proposta che tempestivamente aveva avanzato Jebali, Hamad Jebali, il capo di governo del governo provvisorio, la proposta di dimissionare questo governo in favore di un governo tecnico è stata respinta dal suo stesso partito, e in particolare da chi nel partito, il vicepresidente, in sostanza rappresenta la corrente di Gannucci, che è l'esponente, ripeto, l'esponente più, chiamiamolo così, radicale, più islamista, dovremmo dire più correttamente, di Ennahda. Quindi la situazione da tutti i punti di vista è molto complessa, anche dal punto di vista istituzionale. Negli ultimi tempi si era determinata una situazione di impasse, potremmo dire, per usare un eufemismo, di impasse politico-istituzionale, perché da una parte l'Assemblea Nazionale Costituente non è riuscita ancora a licenziare un progetto di nuova Costituzione, attraversata com'è da lacerazioni riguardanti il ruolo dell'Islam rispetto allo Stato, sostanzialmente, per dirla molto in sintesi, un po' rozzamente. Dall'altra parte il governo Jebali, il governo provvisorio, è di fatto già, come dire, scaduto, perché avrebbe dovuto anch'esso allo scadere dell'anno, dopo le elezioni di ottobre 2011, avrebbe dovuto dimettersi indire anzitutto delle nuove elezioni e dimettersi. Quindi una situazione di grande impasse politica, di grandissima tensione, di mancanza di prospettive, per non parlare di quale sia il contesto economico-sociale del paese. Tutti i problemi riguardanti, per usare una formula antica ma sempre efficace, riguardanti le masse popolari, la povertà, la precarietà, la disoccupazione crescente, la mancanza di protezione sociale per chi non abbia un posto fisso, pensate un po', di qualsiasi forma di protezione sociale. Ecco, tutti questi problemi si sono nel corso del tempo, dopo la rivoluzione del 14 gennaio, si sono aggravati, ma aggravati in forme davvero esplosive, non solo per l'insipienza, diciamo così, l'incapacità, l'insipienza del in particolare del governo Gebali, ma anche perché questi gravi problemi sociali si inseriscono in un contesto anche lì di crisi economica, di inflazione, di aumento vertiginoso del costo della vita. Quindi hanno, come dire, un cotè che non riguarda solo le questioni interne del paese, ma anche un contesto internazionale. Ecco, in tutto questo l'assassinio politico premeditato è seguito, ormai è evidente questo, da sicari di professione. L'assassinio, dicevo, di Shokri Belaid arriva al culmine di questo processo, un processo che ha visto tra l'altro come protagonisti, tra i protagonisti negativi in tutto questo periodo, le famigerate leghe di protezione della rivoluzione, che un tempo erano effettivamente dei comitati subito dopo la rivoluzione del 14 gennaio, erano nate effettivamente come comitati di spontanei, di cittadini per difendere la rivoluzione, e poi via via sono diventati uno strumento, come dicevo prima, nelle mani di una fazione di Ennahda. Quello che va detto in termini assolutamente positivi è stata la grande prova di reattività che hanno dato le masse tunisine, e quella che un po' enfaticamente in Tunisia si chiama la società civile, perché sono scese in piazza spontaneamente appena si è diffusa la notizia dell'omicidio, dell'assassinio di Belaid, e questo grosso modo in tutto il paese, non soltanto nella capitale, in maniera ancora più determinata, rabbiosa anzi, e determinata proprio in quelle zone, in quelle località della Tunisia profonda, diciamo così, della Tunisia non costiera, proprio in quelle zone dalle quali è partita l'insurrezione popolare che poi è riuscita a rovesciare il regime benalista. Questo è il quadro. Oggi, come sapete, è la giornata delle esequie solenni di Belaid, e al tempo stesso è la giornata dello sciopero generale. C'è una situazione di grande tensione, come si può immaginare, perché è stato dato non solo alle forze alle cosiddette forze dell'ordine, alle forze di sicurezza, ma anche all'esercito di presidiare e garantire l'ordine, lo dico con un filo di ironia, se non di sarcasmo. Nel corso dei funerali e nel corso delle manifestazioni che scandiranno questa giornata di sciopero generale. Rispetto a questo, la cosa assolutamente positiva è che dicevo, la maggiore centrale sindacale, la storica UGTT, abbia essa stessa proclamato lo sciopero che era stato proposto dal portavoce del Fronte Popolare a Mammani, ha accolto subito questa proposta e quindi si è mobilitata perché lo sciopero generale riesca nel migliore dei modi. È indubbio, se volessimo proprio fare delle previsioni, è indubbio che ci saranno tensioni e anche scontri, anche perché, lo dico per esperienza personale, posso aggiungere dolorosa esperienza personale, la polizia tunisina non è cambiata granché dai tempi di Ben Ali, reprime molto duramente le manifestazioni, tra l'altro spalleggiata, come io ho potuto vedere con i miei occhi, spalleggiata dalle milizie armate di bastoni di cui si diceva prima, e quindi indubbiamente quello che possiamo prevedere è che ci saranno forti tensioni, scontri, anche duri immagino con la polizia, anche per il fatto che come ieri si è visto, come ieri e l'altro ieri si è visto, i manifestanti tendono a dare l'assalto alle sedi di Ennahda o addirittura a darle a fuoco, come è capitato in alcuni casi. E quanto al piano istituzionale, in realtà, insomma, caduta la proposta saggia di Gebali di un governo tecnico di transizione che avesse il compito esclusivo di condurre questa fase verso le elezioni, caduta questa proposta si apre veramente un vuoto politico pericoloso, drammatico e pericoloso, anche perché non è da oggi che il governo della cosiddetta troica, il governo di coalizione fra Ennahda, il partito islamista, e le due formazioni che potremmo definire un po' generosamente di centrosinistra, come sono il CPR, con Repubblica e Takotol, dicevo, anche perché il governo della troica è da tempo che ha perso ogni legittimità agli occhi dei cittadini tunisini.
Ecco Anna Maria, scusa se ti interrompo, una sola domanda mentre tu parlavi mi veniva in mente, tu parlavi di omicidio politico premeditato, effettivamente è stato così. La domanda era, Ennahda aveva previsto comunque un tuo parere rispetto, era prevedibile anche una reazione da parte della popolazione ricca di rabbia che in qualche modo mettesse anche in difficoltà poi per certi versi Ennahda che è al punto.
Io non penso che i mandanti siano dalla parte, diciamo, dalla parte ufficiale visibile di Ennahda, non penso che il partito in quanto tale sia mandante di questo omicidio, né è responsabile moralmente e politicamente per il fatto che per insipienza, come dicevo prima, o omissione o indulgenza nei confronti delle bande di salafiti jihadisti che imperversano soprattutto nei quartieri popolari e in Tunisia, per indulgenza verso questi, per indulgenza verso la sua ala più radicalmente islamista, non ha impedito che questo accadesse. Questa è la sua responsabilità, non credo che i mandanti siano negli apparati ufficiali, come dire, del partito. Quanto alla previsione della massiccia e rabbiosa risposta popolare, ma insomma chiunque, anche un bambino, avrebbe potuto prevederla. Tenete conto del fatto che la Tunisia non ha mai smesso, prima e dopo Ben Ali, quindi anche dopo la rivoluzione, non ha mai smesso d'essere attraversata da rivolte, anche scioperi generali, rivolte anche violente e ancora più violentemente represse dalla polizia. Insomma, la rivolta spontanea è un elemento endemico della storia della Tunisia, e lo è non da oggi, lo è dal tempo della Tunisia indipendente, e anche precedentemente è evidente questo. Le rivolte spontanee hanno continuato a punteggiare il panorama della Tunisia post-rivoluzione, soprattutto in quelle zone cui alludevo prima, di cui è parte Sidi Bouzid, la città di Mohamed Bouazizi, che è stata la scintilla, diciamo, dell'insurrezione popolare. E quindi questa risposta popolare era prevedibile, anche perché se c'è un lascito molto importante della rivoluzione del 14 gennaio è l'effervescenza, la grande effervescenza della società civile, e c'è il fatto che la gente non ha più paura, la gente si è ripresa la parola e il diritto di manifestare, benché, ripeto, la reazione della repressione delle forze dell'ordine è sempre molto violenta e molto sproporzionata, la gente si è ripresa il diritto di parlare, di manifestare, anche sfidando gli apparati, la violenza, la brutalità degli apparati di repressione. E questo è un dato importante. Io credo che qualunque cosa accada oggi, è abbastanza prevedibile, ripeto, che ci saranno disordini, qualunque cosa accada oggi non sarà per niente facile, ammesso che qualcuno lo volesse, non sarà per niente facile rimandare a casa e far tacere i tunisini, le masse popolari tunisine e la società civile.
Benissimo, Anna Maria, ancora un'ultima domanda rispetto a quello che tu dicevi, si può quindi parlare di un processo rivoluzionario che continua o di un nuovo processo rivoluzionario?
Ma è difficile dirlo anche questo, io non voglio azzardare previsioni infondate, quello che dico lo baso su elementi di conoscenza, su dati, su elementi di conoscenza. La cosa certa è che in piazza, nelle varie piazze tunisine, nel corso delle manifestazioni di protesta per questo brutale, e la parola non è retorica, questo terribile, brutale omicidio politico, ecco, nel corso delle manifestazioni si gridava: vogliamo una nuova rivoluzione. C'è perfettamente la coscienza che finora la transizione non ha dato i suoi frutti, ripeto, sia sul piano democratico e istituzionale, sia sul piano dei diritti sociali, della risoluzione dei gravissimi problemi sociali. C'è una perfetta consapevolezza di questo, e c'è la consapevolezza che bisogna riprendere nelle proprie mani il destino, diciamo così, il percorso della transizione, e rilanciare i temi che hanno contraddistinto poi in fondo la rivoluzione del 14 gennaio 2011, si erano i temi del pane e lavoro, giustizia e libertà, uguaglianza sociale e rispetto e soprattutto dignità. La gran parte dei tunisini, non solo di quella che io chiamavo la Tunisia profonda, ma dei tunisini consapevoli e attivi, hanno la sensazione, hanno il sentimento, hanno la rabbia per il fatto che la loro dignità, uccidendo Belaid, è stata calpestata la dignità collettiva dei tunisini. Veramente è di una gravità impressionante, insomma, questo omicidio politico, e non è detto che segni la fine di questo ciclo di violenze, di attentati, questo ciclo, possiamo dirlo apertamente, questo ciclo terroristico, non è detto che segni la fine. Per esempio, ieri l'UGTT ha reso pubblico il fatto che da due giorni è minacciato il suo segretario generale, e si sa bene, lo si può vedere in rete, che in certi siti islamisti radicali c'è la lista delle prossime vittime. Quindi, insomma, la situazione è molto difficile, è molto difficile. C'è da augurarsi che oggi le cose si svolgano in maniera, non, diciamo, relativamente pacifica, ecco.